La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Stop talking and watch this.
Can't nobody show you this but me.
How about that?
I don't know the end of what that old bastard can do when he gets drunk enough, you know.
That's disgusting.
Y'all watch this, you hear? Ain't nothing to it. Stay straight this way.
Stop it, you hear? You're gonna hurt yourself.
No, not me. Now, what's this?
Miss Mailer.
Miss Mailer. Miss Mailer, he's
Miss
doing
Mailer.
It again.
Miss Mailer. Miss Mailer.
Ecco, tutta la musica che sono riuscito a recuperare erano queste poche note di Mozart, tra l'altro, comunque tratte proprio dalla colonna sonora originale, anzi proprio dal suono, dall'audio del film di cui ci occupiamo con Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ben ritrovato, Marcello.
Buongiorno, Fabrizio.
Allora, con qualche giorno di ritardo, però celebriamo come si deve gli 80 anni di un grandissimo cineasta.
Sì, un grandissimo cineasta, tra l'altro di origine anche italiana, che ha onorato e onora tuttora il cinema mondiale. Martin Scorsese, il grande regista americano, insomma, che conosciamo e che ha attuato, diciamo, anche moltissimi capolavori. Insomma, le sue gemme vanno cercate anche nei film meno conosciuti, soprattutto in quelli. Poi magari faremo qualche accenno.
Benissimo.
Il film di cui parliamo oggi è il suo primo film importante, che è 1929, Sterminateli senza pietà, in diciamo statunitense, Boxcar Berta.
Come spesso accade, i titoli italiani lasciano un po'
a desiderare, sono ridondanti, insomma. Comunque fu chiaramente un film che a suo tempo fece un certo scalpore. Era un film che nasceva, innanzitutto era prodotto da Roger Corman. Roger Corman è il mago del cinema, del terrore americano, dell'exploitation cinema. Aveva attuato dei bellissimi film tratti da Edgar Allan Poe, con pochi mezzi e con grande capacità inventiva, tipo Il Pozzo e il Pendolo, per dirne uno, il più famoso. Ma erano numerosi, 5-6. Poi aveva fatto dei film importanti anche di impegno civile, tipo L'odio esplode a Dallas, che era uno dei primi film sul razzismo che negli anni 50 si facevano. Questo regista aveva la caratteristica di essere uno scopritore di talenti e fu lui, Corman, che scoprì Scorsese e che peraltro scoprì Peter Fonda, a cui affidò un paio di ruoli nei primi film, diciamo, che fece, I Selvaggi, per esempio, e The Trip, quindi film sulla, diciamo, sugli Hells Angels e su comunque la generazione dei figli dei fiori. Nel film di oggi Scorsese segue lo spirito dell'epoca, un cinema di contestazione che era nato prima e dopo il 68 statunitense. Un cinema vigoroso, robusto, dove lui aveva subito dimostrato delle capacità non da poco, insomma. In questo film parla, tra l'altro è la storia tratta da un romanzo di Bertha Thompson, Boxcar Bertha, appunto, questa Bertha Thompson, una specie di autobiografia, perché lei aveva vissuto realmente negli anni della Grande Depressione, e il film si svolge non proprio nel 1929, ma nei primi anni 30, diciamo, negli anni della Depressione. Nel sud degli Stati Uniti vediamo una ragazza che vede morire il padre, letteralmente, perché il padrone delle ferriere, lui faceva con un piccolo aereo delle irrigazioni di campi, insiste perché, nonostante che l'aereo fosse visibilmente guasto, che continui a fare questo lavoro, altrimenti gli avrebbe tolto la paga. Lui lo fa e la ragazza vede cadere, vede morire il padre, si avventa sul datore di lavoro, aiutato tra l'altro da due operai della vicina ferrovia che vengono a dare una mano. Poi ovviamente arrivano i poliziotti, scappano tutti, lei fugge per la campagna, fuggono gli operai, e dopo qualche giorno di così vagabondaggio, insomma, perché questa ragazza era rimasta sola, tra l'altro una splendida Barbara Hershey.
Sì, beh, magari dopo dedichiamo qualche istante a lei e anche a David Carradine.
Sì, e incontra appunto David Carradine, quindi questo Billy, praticamente, che di cui si innamora, insomma, praticamente fanno l'amore su un treno, perché praticamente vivevano nei treni merci, insomma, soprattutto lei viaggiava nei treni merci, insomma, praticamente. Treni merci che erano di proprietà di questo boss, specie di boss, insomma, spietato, che aveva causato la morte del padre di lei, e che quindi questo Sartoris, che quindi per loro era assolutamente nemico. Dopo una fugace notte d'amore, di nuovo si perdono di vista Billy e Bertha, ma lei lo ritrova dopo pochi giorni che faceva un infiammato comizio sindacale ai lavoratori della ferrovia. Lui era uno dei lavoratori della ferrovia, quindi alle dipendenze di questo Sartoris. Lo vede e chiaramente se ne innamora davvero, insomma, capisce che era un uomo, diciamo, di valore. Nel frattempo aveva fatto amicizia e imbastito una storia con un personaggio molto particolare, che era una specie di ebreo errante, cioè uno che praticamente un baro, diciamo, che comunque viveva di espedienti, di trucchetti di gioco, con cui comunque aveva fatto una buona amicizia, un buon sodalizio. Una volta recuperato appunto il rapporto con Billy, i tre fanno una specie di piccola banda di associazione, a cui si associa un ragazzo di colore, e decidono, per odio nei confronti di Sartoris e della compagnia ferroviaria, per spirito di rivolta, diventano una specie di banda che fa rapine, entra nelle banche, rapina, generalmente cercando di non utilizzare metodi violenti, comunque attua delle rapine. Ora bisogna ricordare, e su questo sono molto interessanti dei libri che all'epoca, diciamo, si riferiscono all'epoca, fatti da Howard Zinn, che rifà la storia negli Stati Uniti del movimento operaio, che i primi sindacati degli anni 20 erano molto violenti, insomma, tendenzialmente, ed erano anche in qualche modo coinvolti con azioni non proprio, diciamo, democraticamente paragonabili, insomma, ai sindacati, diciamo, attuali, no? Quindi erano intrisi di idealismo e anche di violenza. E c'era una spietata repressione, infatti a un certo punto questa banda viene presa, tranne Bertha che fugge, e lei favorisce comunque l'evasione, diciamo, e alcuni, diciamo, delle persone che comunque erano nella prigione con loro vengono uccisi, questi si salvano per miracolo e comunque sia riprendono le loro scorribande. Queste scorribande continuano, tra l'altro, con toni quasi elegiaci, quasi da Bonnie e Clyde, per intenderci, no? Fin quando di nuovo il destino li separa, Bertha finisce per strada di nuovo e addirittura si rifugia in un bordello dove una signora, insomma, la utilizza per parecchio tempo, gli dà comunque da dormire, da mangiare, e quindi non sapendo dove andare, praticamente accetta. Tra l'altro c'è una curiosità, che lo stesso Scorsese fa una rapida apparizione in questo bordello nei panni di un cliente, quindi una curiosità.
Piccolo cameo, insomma.
Un cameo. E c'è anche un'altra, perché questo è un film, tra l'altro, molto Scorsese, non a caso è un grande cinefilo, perché lui rifà il verso a Godard, perché c'è addirittura un giornalista che si fa ricevere da Berta in questa casa di tolleranza per avere una specie di intervista sociologica con lei, e questa cosa era in Vivre sa vie di Jean-Luc Godard, un film del 64, peraltro molto bello, che raccontava, narrava la storia della vita di una prostituta di Parigi. Quindi c'è un chiaro omaggio, diciamo, a Godard, ma non solo a quello, ci sono vari riferimenti. Il film finisce tragicamente, perché Berta ritrova il suo sindacalista, ritrova i suoi amici, partecipano di nuovo a delle azioni di forza e vengono praticamente a un certo punto accerchiati, riescono comunque a liberarsi, fin quando però Bill viene catturato e inchiodato letteralmente ad un treno, inchiodato, crocifisso ad un treno. Ovviamente morirà, insomma, il film ce lo fa capire molto bene, mentre Berta disperatamente lo segue, e lì c'è un altro riferimento, perché a un certo punto cade sulla ghiaia e si trascina sulla ghiaia lei, perché non riusciva a seguire il treno, ed è un classico riferimento praticamente a Duello al sole. Quindi ci sono molti riferimenti cinefili. Il film finisce drammaticamente, gli altri vengono uccisi, Berta sarà catturata, insomma, lo si capisce dal film. E poi nella storia di questa Berta, che passò parecchi anni in carcere, però non essendo rimacchiata direttamente di reati di sangue, insomma, alla fine uscì. Ora, è un film, se vogliamo, duro e selvaggio.
Amaro, certo.
Molto amaro, molto ben costruito, perché si vede proprio, è la prima vera regia di Scorsese, cioè quella che comunque lo lanciò. Diciamo, aveva lavorato per la televisione e diciamo, comunque sia, questa del 72 è la sua prima vera uscita importante dal punto di vista cinematografico. Poi seguiranno tutta una serie di capolavori o comunque di film di altissimo livello, come Toro Scatenato, New York, insomma, tra l'altro un regista che spazia in tutti i generi. Riprenderà il film di Gangster, Gangs of New York, pure un altro film storico, se vogliamo, insomma, perché in fondo
girato a Cinecittà.
Sì, girato a Cinecittà, e in fondo, diciamo, anche questo America 1929, questo Boxcar Berta, è un film storico a suo modo, insomma, una specie di romanzo storico, perché se tiene negli anni della depressione quel tipo di avventure c'erano queste bande, e c'era questo sindacalismo selvaggio che poi ovviamente nel corso dei decenni troverà una veste poi istituzionale, diventerà il sindacato vero e proprio. Non a caso Scorsese mette anche un nero nella banda, perché lui identifica nell'operaio socialista idealista, in Berta la donna libera e indipendente, nel nero, diciamo, e in cui pensa alle Black Panther, perché a quei tempi c'erano le Black Panther, e l'ebreo chiaramente è sempre minoranza, e spesso minoranza appunto che viene colpita. Lui quasi in certo senso simbolicamente vuole rappresentare questa banda di emarginati in rivolta contro la società, in rivolta contro il perbenismo, e ci fa vedere anche la spietatezza della polizia e anche in particolare di due, che sono due sicari assoldati dal padrone delle ferriere. È un film molto ben costruito, che c'ha comunque, è un po' caotico se vogliamo, rispetto per esempio al suo modello, che da una parte Corman, il produttore, pensava gli aveva quasi indicato di continuare il discorso che lui aveva fatto un paio d'anni prima con il clan dei Barker, Bloody Mama, altra storia di gangster, altro film importante, però Scorsese, che aveva una personalità molto poliedrica, non volle fare quello, volle fare una specie di romanzo storico, un film quasi melodrammatico in certi momenti, e semmai ritenne che la fonte di ispirazione primaria era Bonnie e Clyde, il bellissimo film di Arthur Penn del 67,
con Faye Dunaway,
esatto, e Warren Beatty, che rimane un capolavoro del cinema statunitense. Lui pensava più a quel modello e poi lo trasfonde nello spirito del post 68 e ci mette un pochino tutti questi ribelli che però lui sa bene, perché Scorsese, oltre al concetto estremamente cattolico di diciamo la parte peccato e redenzione, no? Perché c'è sempre una concezione anche di questo tipo nei suoi personaggi, che è ricorrente, però è profondamente pessimista, sa che chi si ribella, anche se al limite è uno spirito redento, avrà comunque la sua punizione, perché la società è spietata, perché la società non accetta le diversità, perché le diversità in America in particolare non sono omologabili.
Stavo pensando al fatto che appunto, nonostante questo padre non solo spirituale ma anche proprio artistico glielo avesse suggerito, evidentemente lui a 30 anni aveva già le idee chiare per decidere poi di fare un film a modo suo.
Lui aveva assolutamente le idee chiare, e Corman, che era molto intelligente, uno dei fondatori davvero del cinema americano, insomma, anche di quello moderno, tanti registi si richiamano, ma in tutti i generi, a Corman, era abbastanza appunto capace di capire il talento delle persone e lo lascia fare.
Non ci scordiamo così, che di lì a poco Scorsese avrebbe girato Mean Streets, insomma, quindi, insomma.
Sì, l'anno dopo praticamente girò Mean Streets, dove pure parla di emarginati.
E quindi insomma, voglio dire, la stoffa del cuore, campione l'aveva già, come dire, abbondantemente lasciata vedere, ecco.
Ma lui si sente, diciamo, in fondo parte del mondo degli emarginati, è un italo-americano, è vissuto nel Bronx in buona parte, ha visto insomma queste famiglie anche di mafia, le racconterà poi nei suoi film più, se vogliamo, lussuosi, come The Departed, come Gangs of New York, di cui si rifà appunto proprio una storia, e quindi lui insomma era un attento osservatore e comunque si sentiva sempre comunque parte delle minoranze. Questo film è uno dei film più politici che lui fa, questo America 1929, è uno di quelli più direttamente, in cui vede in questa figura, se vogliamo, eccessiva, ma comunque di un idealista come Bill, ne vede una figura cristologica. Alla fine lui viene crocifisso come Cristo. Tra l'altro il film fece pure scalpore, perché si disse che davvero i due attori, Barbara Hershey e Dale Carradine, avessero davvero fatto l'amore. Ci sono alcune scene, diciamo, abbastanza realistiche, e sembra che in una di queste loro davvero avessero consumato un atto sessuale. Quindi grande scandalo, tra l'altro.
Beh, chissà quanta pubblicità c'era dietro anche.
Chissà quanta pubblicità c'era dietro, certo, è logico.
Posso fare una piccola, come dire, un momento di coming out? Parliamo, per quello che può interessare a chi ascolta questa trasmissione, parliamo comunque del mio regista americano, perlomeno, preferito, questo in assoluto. Quindi, insomma, non posso che, come dire, condividere tutti i giudizi positivi che da qui ai prossimi film di cui parleremo riguardanti Martin Scorsese avremo a che fare in questa trasmissione, perché io proprio ho una, come dire, incondizionata particolare predilizione per questo regista, per tutto
io
quello
che
ha fatto.
Io ci metto anche Altman.
Sì, per carità, però purtroppo Altman diciamo ha prodotto meno ed è durato meno, poverino.
È durato meno, sì, certo.
Qui diciamo anche per tutto quello che poi ne consegue, insomma, essendo un programma principalmente di musica, non possiamo scordare quanto di musica ci sia nella cinematografia di Scorsese. Quindi, insomma, ho questo particolare debole per lui, anche per tutto quello che ha fatto a livello di divulgazione della musica. I più bei docufilm di concerti li ha girati lui, insomma, stiamo parlando veramente di un numero uno.
Certo.
Chiusa parentesi.
Sì, parliamo assolutamente di un numero uno e parliamo di un regista che i cui film più belli sono forse quelli più sottovalutati per certi aspetti. Io adesso ne ricordo uno del 99 che mi colpì particolarmente, che era Al di là della vita, ed era la storia di un infermiere di pronto soccorso che agiva però fuori dalle strutture, cioè era chiamato tipo pronto intervento, e si trovava di fronte a New York di quel tempo proprio a vedere proprio la morte o comunque le persone, che le cose più assurde, insomma. Lui salvava, diciamo, persone da morte certa, e comunque si andava nel ghetto, nelle situazioni più drammatiche, insomma, e interveniva, e aveva una crisi religiosa, perché questo discorso per Scorsese è abbastanza presente.
Ricorrente, certo.
Ricorrente. Sì, c'era Nicolas Cage in una delle poche interpretazioni.
Bravissimo, tra l'altro uno dei meriti di Scorsese è di aver fatto recitare
un
cane come lui, perché vogliamo definirlo un cane.
C'ha sempre la stessa espressione. Invece in quel film bestino Nicolas Cage
è bravo,
è efficace.
E questo la dice lunga sull'abilità di Scorsese, insomma. Io invece, se vogliamo citare film, anche se il titolo è molto iconico, però film minori ai quali spesso non si pensa, pensando ai grandi come appunto Toro Scatenato, Casino, eccetera, eccetera, film al quale sono particolarmente legato perché è un gioiellino, è Fuori Orario. Non so
se pure io, se lo stavo per citare.
È un film delizioso, secondo me.
È un film delizioso, è un film a suo modo sconvolgente. Per certi aspetti, insomma, comunque
precursore di tante assurdità alle quali abbiamo poi fatto l'abitudine,
sì,
se vogliamo.
Era dell'85, ed è quello è un gioiellino, assolutamente un film, insomma, veramente notevole. Ma ce ne sono tanti, insomma, ce ne sono veramente tanti. Addirittura lui si fece un film, Kundun, uno dei più belli che fece sulla religione buddista tibetana. Insomma, sicuramente un film, insomma, lui qualunque argomento affrontasse lo affrontava con grande profondità intellettuale, l'affronta, diciamo. Tra l'altro ha fatto pure un bellissimo documentario sulla storia del cinema italiano, e addirittura in certe immagini, quelle di Fellini e di Antonioni, lui non commenta neanche, lui ritiene quelli sono suoi maestri, quindi neanche li commenta, fa solo vedere le immagini e basta.
Ma non per timore reverenziale, ma proprio perché sono cose che si spiegano da sole. Se
perché
vogliamo.
Sono cose per lui che si spiegano da sole, cioè, mentre anche in una storia del cinema americano che fa, Breve Viaggio mi pare che si chiama nel cinema americano, cinema statunitense, cerca di spiegare più o meno tutto, insomma. Quindi è un esegeta del cinema, un maestro, ed è un interprete, diciamo, del suo tempo, insomma, diciamo, di tutti i suoi 80 anni, che è veramente, insomma,
di onorata carriera, ma in questo caso
di onorata
caso,
carriera,
come in questo caso
almeno 50-55 di onorata carriera, e dove, insomma, ha veramente cambiato tantissimo, cioè, ha fatto un bellissimo film, L'età dell'innocenza, abbastanza fuori dai canoni di Scorsese, insomma, se vogliamo, no?
Sì, ma infatti la cosa bellissima è che non è relegato ad
non è monocorde, bravissimo. Non è monocorde.
Possiamo dire che ha spaziato a 360 gradi in tutto quello che era narrabile, ecco, ma con
tutto quello che era narrabile,
con una cifra
stilistica. Si è affacciato pure all'horror con Shutter Island.
Certo.
E, insomma, indubbiamente. E dove ha messo le mani? A Cape Fear, il promontorio della paura.
Caspita.
Il rifacimento, il remake, appunto, del film Cape Fear del 64, 62 forse.
con un Luciferino di Robert De Niro, veramente con che ti fa venire la pelle d'oca.
Sì, quello è un film che ho pure rivisto recentemente, fa ancora impressione.
Senti, ovviamente questa rubrica ha anche l'ambizione, neanche troppo celata, di approfittare della pellicola in questione per raccontare qualcosa di un pochettino più ampio, no? Qui per esempio certo. Abbiamo la possibilità di citare i due protagonisti, che sono due fior di attori, anche se però non, se uno sì. va a pensare ai primi 50 divi di Hollywood, a loro non ci pensa, giusto?
Allora sì, David Carradine è comunque un regista, che è un attore, diciamo, che sarà ripreso, attore e musicista, non dimentichiamo, che sarà ripreso da Altman, che comunque sia
no, quello è Kit Carradine, il fratello, quello di David, Nashville.
Di Nashville sì. Però
perché poi è proprio una famiglia
sì, è una famiglia. Tra l'altro in questo film c'è appare anche il padre John Carradine, artista del cinema degli anni 30, che partecipò anche a dei vari film horror della Universal, fa la parte di Sartoris, cioè lui ha messo praticamente quello. Kate Carradine sì, è un altro discorso, però David ha attraversato comunque il cinema, diciamo, in parecchie...
Intendevo
questo, insomma. E mi sembra che comunque anche lui abbia lavorato con Altman, non so se ricordo
in
bene.
In ogni caso ha lavorato con grandi registi. Perché
ha lavorato sempre con grandi registi.
Parte Scorsese, certo. Con il quale lavora anche a Mean Streets.
Esattamente.
Sì, è vero, ha lavorato con Altman a Lungo Addio, c'hai ragione Marcello.
Il Lungo Addio, sì, esatto.
È stato il protagonista nella parte di Woody Guthrie, del famoso Questa terra è la mia terra.
Questa terra è la mia terra, insomma un attore importante comunque, importante e sempre in ruoli molto insoliti e molto particolari. La Hershey, insomma, a parte la sua bellezza, la sua avvenenza, vabbè, ce la ricordiamo come Jesus Christ Superstar, come una delle protagoniste, insomma.
Poi sempre con Scorsese ha fatto la Maria Maddalena dell'ultima tentazione di Cristo.
Esattamente, mi ha anticipato, e poi ha fatto la Maria Maddalena dell'ultima tentazione di Cristo. Tra l'altro questo film, L'ultima tentazione di Cristo, è uno dei suoi più belli.
Certo.
E fu, tra l'altro, utilizzò le splendide musicalità di Peter Gabriel, che era uscito dai Genesis, si era messo a lavorare per la World Music e faceva delle perle meravigliose.
Sì, infatti, credo che sia il primo disco pubblicato con la Real World, che era l'etichetta che fondò Peter Gabriel, se non vado errato.
Credo di sì.
Infatti. Tra l'altro, Barbara Hershey, attrice scelta ad esempio da Woody Allen nel bellissimo Anna e le sue sorelle, candidata all'Oscar per il film con Jane Campion, Ritratto di signora, una vera fuori classe,
un'icona del cinema americano, un'icona, un po' come Carradine.
Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher a fianco di... oddio, non mi viene il nome.
Di Joel Schumacher.
Sì, il regista è lui e l'attore è... Caspita. Che è pure morto il padre. Vabbè, insomma.
Sì.
Vabbè, ci verrà.
Chi era? Douglas?
Sì, bravissimo. Douglas. Michael Douglas. Ottimo.
Michael Douglas.
Allora, caro Marcello, come sempre mi tocca la parte antipatica del rompi uova nel paniere. Se c'è qualche altra riflessione che vuoi aggiungere a quanto finora raccontato di questo, ricordiamo, America 1929, Sterminateli senza pietà, Boscar Berta, il titolo
originale. Io dico che è un film che dopo 50 anni mantiene la sua efficacia, che non era scontato.
Certo.
Assolutamente. E, diciamo che è un'opera sicuramente un po' sgangherata per certi aspetti, intendiamoci, ci sono alcuni collegamenti che non sono perfettamente chiari, insomma, tra l'altro quello che è curioso è che fu girato in questa ferrovia, diciamo, addirittura in circolo, nel giro, insomma, di pochi chilometri, insomma. Tant'è vero che il film dà l'impressione di una circolarità, cioè che i personaggi si ritrovino in posti che avevano già frequentato, insomma, più volte, se tu vedi questo film hai questa impressione, insomma, perché in effetti fu girato anche per motivi produttivi,
di budget,
non dimentichiamo
certo.
Che Corman era uno dal budget estremamente
limitato,
e faceva delle cose splendide proprio anche in questo modo, insomma, ecco, utilizzando questo. Quindi è comunque un film a suo modo importante, molto importante. Tra l'altro mi viene in mente che la stessa Hershey, molti anni dopo, farà un film assolutamente insolito all'inizio degli anni 2000, che era Lantana.
Ah, certo, certo.
Se te lo ricordi, un film particolare, molto molto suggestivo per certi versi e inquietante.
Sì, sì, come no, adesso che mi ci fai pensare, c'è quell'attore sempre italo-americano, adesso non mi ricordo come si chiama, che fa spesso la parte, adesso me lo vado a recuperare perché intanto tu continua, io cerco di ricordarmi. Un bellissimo film,
sì,
adesso che mi ci fai pensare.
Lantana, sì, sì, un film, c'era, io se ricordo bene c'era Geoffrey Rush.
L'Angella si chiama lui?
No, io mi ricordavo, adesso non so se ricordo bene, comunque mi ricordo Geoffrey Rush e un attore meno noto che era La Paglia.
Ah, ecco, no, l'ho confuso, La Paglia,
no, l'Angella.
Con L'Angella, sì, 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 scusami. Sì. Ricordavo un attore, diciamo, di chiare origini italiane, ma non è lui. Cioè, bravissimo.
Sì, sì, sì.
Cioè, Geoffrey Rush, che è quello famoso del... insomma, l'attore australiano che vinse anche l'Oscar come pianista, adesso mi ricordo il film in cui era il pianista, sì.
Sì, dunque dei film importanti che fece, forse tu ti riferisci a Shine.
Bravissimo, bravissimo.
Forse a Shine,
oggi la mia memoria lascia un po' a desiderare.
Sì, sì, sì. No, vabbè, ma è chiaro che sono cose perse nel tempo.
Sì, è che ne abbiamo visti tanti, quindi un pochettino l'accumulo crea qualche piccolo effetto collaterale. Allora, caro Marcello, alle 14.35 chiudiamo con le nostre due classiche come dire, tappe del percorso, ricordando appunto che il podcast di questa nostra chiacchierata, così come di tutte le precedenti e future recensioni curate da Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione, è disponibile. Questo ovviamente sarà disponibile a breve, ma sono tutti disponibili nell'apposita sezione speciali nella home page di radiocittaperta.it. Scorrendo, andando giù in fondo, troverete la sezione speciali, dove troverete tutte le puntate di Visti in prima visione in ordine cronologico, cioè nel senso dalla più recente fino a quelle di un paio d'anni fa, complete di locandina, piccola, come dire, piccolo sunto del film e anche dove è disponibile il trailer. E così avverrà per l'appunto nel corso del pomeriggio di oggi per quello che concerne il film di cui stiamo parlando adesso. Le tappe con le quali chiudiamo il nostro racconto sono di solito appunto il ricordo di Marcello Gerardi di dove all'epoca, quando il film uscì in prima visione, lui ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo.
Sì, io diciamo ebbi l'opportunità di vederlo praticamente al cinema Farnese.
Un classico, uno dei pochi superstiti.
Uno dei classici, sì, dei classici cinema, insomma.
Invece Marcello, a proposito di film, di cinema che spesso tu citi, purtroppo ho avuto più di una fitta al cuore perché nelle recentissime immagini dell'efferato delitto delle tre prostitute si vede molto spesso la tettoia del nostro cinema Clodio, perché purtroppo è stato teatro di una delle...
La Viera quella,
E quindi insomma un ulteriore, come dire, piccolo sussulto, insomma, al di là della tragedia in sé,
ovviamente. davvero, sì.
Infatti. Ultima tappa del nostro racconto e della nostra puntata odierna di Visti in prima visione è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi esprimerà diciamo, ispirandosi alla Webzin Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico redattore.
Ma io gli do, ci ho pensato abbastanza, insomma, gli do 3.5.
È giustissimo, te lo appoggio in toto, insomma, è veramente... anche diciamo, come dire, di incoraggiamento tra virgolette per quello che poi sarà il futuro della carriera. Insomma, è un film che lascia vedere la zampata del fuoriclasse, insomma.
Sicuramente.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio come sempre.
Grazie a te.
È sempre un piacere ascoltarti. E appunto, dandoti appuntamento alla prima puntata di dicembre, nella quale andremo ad esaminare tra gli ultimi film rimasti di cui parlare per quello che riguarda il 1972. Ci salutiamo con un ultimo estratto, sempre dalla colonna sonora del film America 1929, Sterminateli senza pietà, sempre una parte tratta da YouTube, perché della colonna sonora non vi è traccia. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
Non a sbatterti la porta in faccia con la scusa della depressione. Io sono stufo.
Anche noi.
Anche noi. Sembra che la crisi ce l'hanno solo loro. Anch'io entro in crisi quando non ho niente da mettere sotto i denti. Insomma, gira, mi pare che il problema è sempre lo stesso. Io ho dovuto sempre farmi un culo così per trovare la voce. E comunque l'ho trovato, mi ritrovo senza. Ci deve essere una specie di incompatibilità tra me e i padroni. Comunque date retta a Big Billy Shelley, guardatevi intorno. Non c'è nessuno che ci protegge se non ci proteggiamo da noi. La ferrovia ci ha preso tutto e noi lo rivogliamo. Facciamo sindacato. Tanto le guardie dei padroni e quelle due spie dei McKeevers la pancia non ce la riempiono, tutto al più ci riempiono di botte. Insomma, qui ci stanno facendo un sacco di prepotenze e noi dobbiamo fargliele rimangiare. Facciamoci sentire. Basta con questi soprusi, giusto? Siamo stanchi di soprusi. Vogliamo vivere come uomini, sennò è meglio morire ammazzati tutti qua. Questa ferrovia l'abbiamo fatta noi e noi la faremo a pezzi. Facciamogli vedere che siamo potenti. Allora, tanto per cominciare, prendiamo quelle due carogne dei McKeevers e i loro amici poliziotti e lisciamogli un po' il
pelo. Basta!
Come sei arrivata qui?
Oh, su un carro merci.
Che coraggio. Ma sui carri merci non c'è il ristorante, hai mangiato niente?
Sono piena come un uovo.
Allora ti offro il dolce. Sta tranquilla, tutta gente del sindacato. Qui la maggior parte di questa gente mangia solo erba. Siamo tutti vegetariani. Facciamo concorrenza alle vacche.
Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.